Okay.
Visto questo esempio, passiamo alle considerazioni riguardanti l'analisi cinematica diretta in maniera un po' più specifica. E mentre in questo caso avevamo messo in evidenza che in qualche maniera la matrice di rototraslazione complessiva è in funzione dei parametri di giunto, con questa slide e con questa relazione soprattutto si indica che solitamente ogni singola matrice di rototraslazione contiene il caratteristico parametro di giunto, perché nel passare dalla terna 0, che di solito viene indicata terna 0 quella fissa dell'aio, alla terna 1 c'è un motore, come dalla terna 1 alla terna 2 c'è un altro motore e così via. Per cui questa è la struttura cinematiche in termini di frame che noi riusciamo a comporre, per cui la matrice di rototraslazione che va da n a 0, red factor a 0, per di cui in realtà suddivide i q1, qn rispetto a tutte le matrici di rototraslazione presenti. Questo non è sempre vero, è in linea di massima così, perché noi potremmo avere anche delle matrici di rototraslazione ausiliarie, semplicemente perché ci fanno comodo, che non hanno al proprio interno termini di variabili aggiunti. Ok, adesso vediamo come rappresentare queste terne, come vengono espresse anche rispetto a un ulteriore concetto che è il sistema di riferimento associato al piano di lavoro o alla base di lavoro. Perché un conto è la base del robot, il frame 0, un conto è la base del piano di lavoro, frame B. Allora, e il frame N, che viene detto frame end factor, non rappresenta il frame associato al tunnel di lavoro, ma è quel frame associato alla flangia con cui termina il robot. Il robot è come un bunkerino, ha questa flangia al quale vengono attaccati i vari tunnel. Per cui quello che interessa è è questo frame qua. Qui non si vede molto nella slide, però in testa al robot c'è una fresa, quindi questo è un mandrino con una fresa per fare le operazioni meccaniche. Questo E qua, questo tool, è il frame associato alla punta della fresa, per cui l'origine di questo frame qua è la punta della fresa, che è molto comodo per le nostre lavorazioni, perché riuscire a esprimere dov'è l'origine del frame E significa dire dov'è la punta della fresa che fa il lavoro. Perciò, se noi guardiamo la composizione della matrice di rototraslazione in questo caso concreto che si avvicina all'utilizzo vero del robot, noi passiamo dalle coordinate del tool dell'effetto E a N, quindi da E all'effetto. Vedete che questa T, I e N non contiene alcuna coordinata indipendente, alcun valore di giunto, perché è semplicemente una rototraslazione che rimane costante nel tempo e che esprime la posizione del tunnel rispetto alla posizione dell'effetto. Poi, una volta arrivati a N, all'effetto, noi dobbiamo premoltiplicare per la matrice di rototraslazione che va da N a 0, da N a 0, dove 0 è la base del robot. Quindi moltiplichiamo TN a 0. Questa matrice qua, e solamente questa matrice, è in funzione dei parametri di giunto Q e viene espressa in questa posizione qua. Dopodiché, vedete, aggiungiamo un'ulteriore matrice, che è una matrice di una traslazione costante, che non varia nel tempo, che va da 0 a B, quindi dalla base del robot alla base del piano di lavoro. E quindi il prodotto di queste tre matrici cosa mi dà? Mi dà la matrice di rototraslazione totale che va dal tool E
alla base del piano di lavoro. Perché è importante sapere questa, le conoscenze di queste informazioni qua? Perché se io devo fare un'operazione, a me interessa sapere le coordinate della mia pinza o del mio tool di saldatura rispetto a un sistema di riferimento della base di lavoro del robot, perché là ci sarà una diva che deve prendere i pezzi che devo saldare, perché conosco le distanze.
Non posso misurarle rispetto alla base del robot, ma posso misurarle sicuramente rispetto a questo pianale qua.
E questo è il motivo per cui arrivare alla base del robot non è sufficiente, bisogna arrivare alla base del piano di lavoro.
È come una fresa, quando io lavoro con una fresa, tutte le coordinate di quella fresa vengono espresse rispetto al piano di lavoro della fresa. Tra l'altro, questa T0B, che sembra una stupidaggine, sembra un'aggiunta per piaggeria, insomma qualcosa di fare i raffinati, in realtà è una delle poche cose, quando si assemble un robot, danno dei problemi, perché bisogna recuperarla, quell'informazione là. Mentre TN0, chi la dà? È il costruttore. Cioè, se voi prendete un robot e mettete e fate lavorare il robot, tutta l'analisi cinematica diretta e inversa ve la dà il costruttore. Voi mettete i giunti e lui si muove dove deve andare, fa l'analisi cinematica inversa. Quindi TN0 non è un problema per voi, però il robot dovete fissarlo a qualcosa sapendo che il robot andrà a lavorare là, per cui dovete dirgli dov'è la sua posizione rispetto a dove deve andare. Il problema è che purtroppo non è che il robot si riesce a posizionare in maniera così precisa. Si dovrà posizionare, bloccare, e dopo si farà quello che vedremo anche successivamente, che è il cosiddetto la calibrazione del robot o l'adjusting. Cioè il robot più o meno va là, ma dopo bisogna correggere la posizione per dire come compensare rispetto agli errori che sono stati fatti nel posizionarlo alla base. Il robot sulla base non ha sfide per centraggio, per lui ha proprio dei bulloni che vengono bloccati e il posizionamento può venire con più o meno 4-5 mm praticamente senza nessun problema. Tanto dopo si va in compensazione, quindi bisogna misurare quant'è l'errore rispetto alla posizione nominale che è stata scelta. Per cui questa T0B è un dato importante, è un dato che invece chi fa l'assemblatore deve tenere in considerazione. Ecco, allora, questo è un robot cilindrico in cui c'è una vediamo un po' se sì, c'è una rotazione rispetto a il piano verticale, quindi rispetto all'asse verticale, poi c'è una traslazione verso l'alto di questo elemento qua, una traslazione verso l'esterno della pinza e poi un abbassamento di questo tipo di movimento basculante della pinza. Questa operazione garantisce quello che è la capacità del robot di muoversi lungo un movimento cilindrico, ed è per quello che vi ho messo nel detto robot cilindrico, okay? Quindi è un robot 3D che riesce a operare quando lo spazio di lavoro è tutto, lo avvolge completamente. Allora, qui vi ho mostrato lo schema. Qualcuno ha le dispense qua sotto mano di quelle che ci sono nel sito? Provate a vedere se ho inserito, se qualcuno ce l'ha, se ho inserito, non ho inserito questa parte qua. Allora, stasera ve la inserisco, ok? Le ho modificate e le inserisco. Allora, proviamo a vedere com'è la struttura del robot e analizziamo il seguente schema. Abbiamo questa coppia elopidale, perché vi ho detto che il robot può ruotare attorno al proprio asse di rotazione e
questo link qua di rotazione viene associato la terna x1, y1 e z1, quindi z1 verticale, x1 verso destra e y1 uscente dalla lavagna. La terna 0 di base del robot l'ho messa qua, ma la sua origine è coincidente con l'origine 1. Quindi abbiamo z0 che è concorrente con x1, con z1 scusate, x0 concorrente con x1 e y0 che è allineato come y1. Questo nel caso in cui il robot sia nella condizione iniziale in cui θ1, il primo parametro disgiunto, sia 1. Quando il robot comincia a ruotare è chiaro che x0 si sposterà rispetto a x1 di un angolo formato da θ1. Ok, poi sopra vedete qui, questo è lo schema di un giunto prismatico che permette il fatto di sollevarsi di questa, a questa parte del robot, quindi di alzarsi rispetto alla base, e il link associato con questo secondo corpo è il frame 2, dato da questo valore qua, vedete x2, z2 e y2 entrante. Qua forse prima ho detto una scemenza, ho detto y2 uscente, y1 uscente, no, y1 è entrante. Okay, perché se x1 è così, y1 va dentro la lavagna, quindi come y2 qua sopra. Ok? In questo secondo caso il parametro disgiunto è questo parametro L1 qua. Poi abbiamo una seconda traslazione che è questa, in cui la distanza di questa origine qua della terna 3 rispetto alla terna 2 è data da L2, e avremo sempre x3 allineato con x2, z3 con z2 e y3 allineato con y2, quindi l'abbiamo scelta apposta in realtà che non ci sia rotazione in quella matrice là. E poi abbiamo l'ultima rotazione da 4 che è allineata con l'end effector, che ha l'origine che è coincidente con l'origine della terna 3. Quindi c'è semplicemente una rotazione, in questo caso, intorno all'asse Y3. Y2 è coincidente, no, Y3 è coincidente con Y4. Sempre entrante verso la lavagna, però è così. Ok. Allora, queste, vedete, nel passaggio da 4 a 3 c'è il parametro disgiunto θ2, nel passaggio da 3 a 2 c'è il parametro disgiunto L2, nel passaggio da 2 a 1 c'è il parametro disgiunto L1 e nel passaggio da 1 a 0 c'è il parametro disgiunto θ1. Vediamo poi come le ho costruite. Ok, proviamo a ricavarle. Partiamo da T1 0. Ok, quindi abbiamo la rotazione che va da la matrice di rotazione che va da 1 a 0. Siccome le matrici, le due terne hanno origine comune, avremo tutti i zeri sulla colonna e poi per ottenere questa rotazione qua, considerata positiva in senso antiorario, osservando frontalmente al versore z1, avremo una rotazione intorno a z.
Per cui rotazione intorno a Z vuol dire che avremo 1 qua, 0, 0, 0, 0 e poi non mi ricordo più, avremo cos θ1, cos θ1 meno sin θ1, queste non me le ricordo mai quelle originali, fatemi guardare qua, sì, cos θ1 meno sin θ1, sin θ1 e cos θ1, sin θ1 e cos θ1, ok? Dopodiché avremo t che va da 2 a 1. Sì?
Ma l'ultimo componente della diagonale non dovrebbe essere 1? Matrice T 1, 0. L'ultimo valore è messo 0 della diagonale della matrice.
Questo qua?
No, no.
Ah no, 1, 1, sì, qua, qua. Sì, sì. Siamo in coordinate omogenee, sì, sì, certo. Certo. Ha ragione. Ok, dobbiamo rappresentare T 2, 1. In questo caso abbiamo semplicemente una traslazione in cui la matrice di rotazione è l'identità. Quindi qui abbiamo l'identità. E poi cosa dobbiamo rappresentare? L'origine della terna 2 rispetto alla terna 1. Questo è quello che abbiamo detto, che va nella colonna ultima. Quindi l'origine avrà componente lungo x e lungo y 0 e lungo z 1 avrà componente L1. Fatemi controllare se è vero, T21, sì, matrice identità, L00, L11. Ok? Bene, proseguiamo. T32, quindi il 3 è qua e il 2 è qua. Le due terne sono orientate allo stesso modo, quindi per quanto riguarda la rotazione abbiamo sempre la matrice identità, 0, 0, 0, 1. Per quanto riguarda l'origine della terna 3 rispetto alla terna 2, vedete che il vettore origine è allineato lungo il versore x2 di una grandezza che è pari a L2. L2, 0, 0, perché non ha componenti né lungo y né lungo z. Bene. Andiamo a rappresentare la terna T4, 3, l'ultima, in cui le origini mi sembra combaciano, quindi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e in questo caso dobbiamo considerare una rotazione attorno al versore y, ok? Quindi avremo 1 qua in mezzo alla matrice e dovremo riempire gli altri elementi fuori. Quindi avremo prendiamo il versore x4 che va su x3, sarà coseno teta 2 meno sin teta 2, quindi coseno teta 2 e meno sin teta 2, poi 0 0 0 0. Fatemi vedere gli altri.
Dovrebbe essere più seno.
Coseno teta 2 meno sin teta 2. Seno, dopo commento questa roba qua. Seno di teta 2 e coseno di teta 2. Allora, dov'è l'osservazione giusta? Chi è che fa l'osservazione sul teta 2?
Io, la prima colonna dovrebbe essere coseno teta 2, seno teta 2.
Sì, però attenzione,
Allora, se, quel, se questo è un caso particolare, dobbiamo distinguere due casi. Allora, consideriamo che questa sia semplicemente una configurazione qualsiasi che la terna 4 può assumere rispetto alla terna 3. Formalmente si considera una rotazione positiva della terna 4 rispetto alla terna 3 quando, se io mi metto col pollice sul versore z3 che è entrante, esegue una rotazione positiva verso un basso di questo tipo. Quindi quello rappresentato sulla lavagna è un caso particolare in cui θ2 ha un valore negativo. Ok? Che è il ragionamento che ho fatto qua. Oh, però non è, è giusto anche quello che dice lei, perché dipende dalle interpretazioni. Un altro può dire, attenzione, io fisso, perché io lo voglio, che quel θ2 per me è una rotazione positiva. Quindi rotazione positiva verso l'alto e negativa verso il basso, e lo fisso io, lo voglio io. Fissato questo, voglio fare in modo che la matrice di autotraslazione tenga conto di questa mia imposizione e che quindi consideri come positiva quando avviene una cosa del genere. Ora, siccome una rotazione fatta così corrisponde rispetto all'asse y a una rotazione negativa, io a quel valore là devo moltiplicarlo per meno 1 in maniera tale da considerare che quella per me è una rotazione positiva. Ho detto in altri termini, ragionando in termini numerici, in termini con valori proprio numerici, io dico ok, per me quando è in questa configurazione sono 30 gradi positivi, però se considero le matrici di autotraslazione come le ho introdotte, quella là corrisponde a una rotazione intorno all'asse y di meno 30 gradi, poi ci metto sino meno per sistemare le cose, che è esattamente quello che ho fatto qua. Vedete, questa è la la matrice che stavamo discutendo. Vedete che ho messo dei meno qua proprio per tenere conto di questo fatto che ho appena detto. Quindi qua non è esattamente quello che ho fatto sulle dispense, è un ragionamento leggermente diverso. Ho detto ok, dalla figura mi sono messo in un caso particolare, quell'angolo per me è negativo nella realtà, l'altra considerazione io lo considero positivo, quindi devo metterci in meno per far quadrare le cose. Ok? Bene, permettetemi di cancellare qua. Allora, avevo sistema di riferimento, no, anzi, qui avevo sistema di riferimento 4, qua ho sistema di riferimento 3, qua ho sistema di riferimento 2 e qua ho il sistema di riferimento 1 e anche 0. Ok, l'end effector è qua. E tra l'altro vi faccio notare che in figura ho chiamato anche quel parametro, la lunghezza della ganascia dall'origine 3, l'ho chiamata L3. Quindi questo è L3. Ok, allora io adesso voglio fare l'analisi cinematica diretta introducendo dei valori a quei 4, il robot a 4 gradi di libertà, teta 1, L1, L2 e teta 2, 4 gradi di libertà, introducendo dei valori numerici e voglio vedere come si posiziona loro. Questa è un'analisi cinematica diretta e ho a disposizione queste matrici, queste terne qua T1,0, T2,1, T3,2, T4,3. Ok, allora
Vediamo dei punti notevoli. State attenti qua cosa introduco. P0. P0 è l'origine del sistema di riferimento 0, cioè quella che sta qua sotto. Non mi serve calcolare, è l'origine del sistema di riferimento 0, per cui so che è 0, 0, 0, poi ci metto 1, perché siamo in coordinate omogenee, ci metto anche il trasposto per dire che è messo in verticale. Ok? Poi, questo lo chiamo punto P0. P0. Poi devo calcolare il punto P1. Il punto P1 è questo qua. A cosa corrisponde? Corrisponde all'origine della terna 2 rispetto al sistema di riferimento 0. Quali sono le coordinate dell'origine della terna 2 rispetto al sistema di riferimento 2? 0, 0, 0, 1. Per cui, se io ho 0, 0, 0, 1, io so che questa è l'origine del sistema di riferimento del terna 2 rispetto a se stessa. La moltiplico per 2, 1, quindi vuol dire che trovo le coordinate di quell'origine là rispetto al sistema di riferimento 1. La premoltiplico per 1, 0. Vedete, sto facendo la catena andando verso il basso. Trovo le coordinate dell'origine della terna 2 rispetto al sistema di riferimento 0. Quindi trovo il punto P1 rispetto a P0, rispetto alla terna 0. Quindi questo è P1. Quello che ho chiamato P1 qua in figura. Ok. Poi come posso trovare P2? P2 è l'origine della terna 3 o della terna 4, come è stato su coincidenti. Per cui se io prendo 0, 0, 0, 1, che è l'origine della terna 3, e premoltiplico per T3, 2, T2, 1, T1, 0, ottengo cosa? Ottengo P2. Cioè l'origine della terna 3, rispetto sempre al sistema di riferimento 0. E per ultimo voglio trovare il punto P3, che chiamo questo qua, e P3 cosa sarà? La stessa cosa, insomma. P3, non ripeto lo stesso discorso, però è T1, 0, T2, 1, T 3, 2, T, 4, 3. E attenzione però, qua non posso mettere l'origine della terna 4. Non posso mettere l'origine della terna 4, perché l'origine della terna 4 è qua, e a me interessa questo punto qua. Quindi cosa metterò? Metterò le coordinate locali del punto P3, che è messo qua, rispetto alla terna 4. E che componenti avrà? Avrà una componente lungo x4 che sarà pari a L3. 0, 0 e 1. Vediamo se ho fatto così, effettivamente. Sì, L3, 0, 0, 1 moltiplicata per tutta la catena fino ad arrivare a 0. Questo mi ha permesso di calcolare i punti P0, P1, P2 e P3. E dopo, semplicemente facendo tre grafici, primo grafico, il plot 3 è l'istruzione in MATLAB che permette di disegnare una linea da 0 a 1, dal punto 0 al punto 1, poi la seconda dal punto 1 al punto 2 e la terza dal punto 2 al punto 3, cioè la ciatina del robot. Tra l'altro vi faccio notare una cosa, che nelle coordinate iniziali su teta qual era l'angolo? teta 2 ho messo un angolo positivo, vedete? E con un angolo positivo effettivamente si è alzato qua, effettivamente si è alzato, vuol dire che abbiamo fatto anche un movimento coerente con quanto avevamo ipotizzato
del movimento.
Ok, ecco, questo è un'analisi cinematica diretta su un robottino molto semplice. Ok? Va bene?
Ok. Allora...